Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mopelli, questo è il 20° capitolo, quindi per chi ci segue da almeno 5 puntate sa che ci sarà il quizzone, anche se per ora chi dovrà tenerlo, cioè Michele Pelacci, non c'è ma ci raggiungerà. Passiamo a salutare il resto della redazione a partire da Jacopo Gramegna. Ciao Jacopo.
Buonasera a tutti, ma questa è la puntata in cui Flori si siede al centro dello studio e si fa chiamare in diretta da Daryl Morey chiedendo scusa per quello che ha detto tutto l'anno.
Flori non rinnoverà probabilmente, o per il momento gli abbiamo tolto la fascia da capitano. Ciao Leo.
Ciao a tutti.
Ciao anche a Nick.
Ciao a tutti, questo è The Next Chapter, chiocciolina Next Chapter, l'unico podcast non sessista, omofobo, xenofobo, fallocratico, però sempre molto italiano.
Sì, però sei una fava, perché è chiocciolina Next Chapter Pod.
Chiocciolina Next Chapter Pod, hai ragione.
Lanciamo l'hashtag... TNC So Male, come hanno fatto per gli Oscar, dice che non ci sono donne in alcune
cominciate a parlare di cinema.
Esatto. Oppure possiamo fare le magline dove da una parte c'è Renga, da quell'altra parte Collovati.
Va bene, per ora la redazione è finita qua perché Alessandro Azzullo ha i suoi impegni diplomatici e quindi non ci sarà. L'abbiamo fatto tornare a Parigi come ambasciatore.
No, in realtà l'abbiamo mandato a Pyongyang con Rodman a curare i conflitti mondiali che non verranno mai risolti.
Bene, molto bene, dopo questi 2 minuti di cazzeggio assolutamente buttati via, direi che possiamo passare alla puntata. Visto che settimana scorsa abbiamo fatto il punto sulla Easter Conference e visto che l'NBA è ferma per lo Star Weekend che è passato, grazie, arrivederci, passiamo alla Western Conference, quindi con lo stesso schema di settimana scorsa, partendo dalla vetta dove ci sono i Warriors. Qualcuno vuole dire qualcosa di più di quello che abbiamo detto qualche puntata fa presentando Cousins, ovvero che sono i più forti, grazie, arrivederci?
La cosa più interessante successa agli Warriors è stata durante lo Star Game il fallo di Thompson su Curry, sul tiro da 3 punti di Curry, e quindi si dice che il clima sia attesissimo per il rinnovo di Thompson. Non credo, credo che lui rinnoverà, qualcun altro se ne andrà, però prima che tutto questo succeda credo che siano nettamente più forti di tutta la Lega.
Mi ha fatto ridere Curry che difende su Thompson allo Star Game urlando. E sono finite le mie considerazioni su Golden State.
Sarà interessante, secondo me comunque faranno più fatica, anche perché farne meno sarebbe un po' difficile effettivamente. Però secondo me, ecco, già dalla semifinale di conference potrebbero trovarsi davanti a accoppiamenti non simpaticissimi, per quanto restino la squadra più forte di tutti.
Quindi... No, una considerazione carina potrebbe essere, che comunque quella rimane da piuttosto breve, che potremmo avere le finals più equilibrate dal 2016 quando persero con Cleveland, anche perché poi abbiamo avuto un 4-1 e un 4-0.
Beh, sì. Non è che c'era molto da fare negli scorsi 2 anni, peggio diciamo anche di quelle finals poco equilibrate, penso sia difficile che si verifichi. Quindi c'era Nick che accennava al discorso del già dalla semifinale di conference potrebbero non avere un accoppiamento carino, e quindi torniamo al chi è il numero, cioè torniamo, arriviamo al chi è il numero 2 di questa conference, che potrebbe essere anche il numero 2 in totale della, cioè su tutta la NBA, come è successo l'anno scorso.
Ma non lo so. Thunder? No. Non lo so se sono i numeri 2 in tutta l'NBA, io non credo, quest'anno non credo, penso siano i numeri 4 dell'NBA, perché le prime due dell'Est mi sembrano molto forti, però io sto con Leonardo Flori, Oklahoma City Thunder, seconda miglior squadra a Ovest in questo momento.
Vabbè, non solo un Flori in senso.
Vabbè, no, con Flori, state Flori. Saltando giù tutti dal carro dei Nuggets, quindi.
No, io ci sono.
No, belli Nuggets, però mi danno un'idea di solidità. I Thunder diversa, mi danno l'idea di avere più possibilità, più abitudine ad andare un po' più avanti nei playoff con dei giocatori abituati a giocare le finali di conference in entrambe le conference, e soprattutto un Paul George che io continuo a vedere sempre più come il vero MVP della stagione. Non me ne voglia Harden che ha fatto 30 per 30, cioè manco la promozione del Despar, però stiamo parlando.
E ha comunque una squadra che non va oltre il secondo turno se gli va bene.
Eccolo qua.
Vediamo.
Questa ce la segniamo, la mettiamo da parte e poi rendiamo conto al nostro.
Ma poi ragazzi, ma abbiamo firmato Marcus Morris, cioè abbiamo firmato un free agent degno di nota per la prima volta negli ultimi, da quando eravamo i Sonics.
Tra l'altro, giocatore importante anche per come si aggiunge alla rotazione. Ecco, questo è un aspetto interessante. Parlavamo del mercato dei buyout, questo era uno dei più importanti. L'avete preso voi, l'hanno preso i Thunder, ed è un giocatore.
Ma adesso
che...
poi ci permette di buttare Patrick Patterson dalla cima della Cisa Picco Energy Arena.
Ma vediamo se lo butta dalla cima. Intanto è un altro giocatore forte, perché non ci scordiamo che è un giocatore forte prima di tutto, una testa di cappero, un giocatore forte, permette di ruotare i quintetti, può giocare 5 nello small ball, può giocare anche da numero 3 in quintetti più grandi, ti apre il campo, se vuole sa anche difendere, non è una brutta presa.
No, non è una brutta presa, e con questa presa i Thunder sono già, a mio parere, quelli che ad ovest hanno il materiale umano migliore da mettere banalmente su con le rotazioni di Golden State. Cioè,
io non voglio illudermi, ma penso siamo tra le squadre forti a ovest, siamo gli unici che possono avere un minimo di decenza nell'accoppiarsi con Golden State. Cioè, come dicevi te, siamo gli unici che fisicamente hanno una difesa, che hanno dei corpi che non è che possono contenere Golden State, ma sono quelli che hanno più possibilità di limitarli.
Sono d'accordo. Miglior accoppiamento, o meglio, peggior accoppiamento per Golden State sono i Thunder.
Lo erano 2 anni fa, quando rischiarono di buttarli fuori in finale di conference prima andasse via Durant, perché c'era Durant che gli permetteva di, diciamo, falsare, no, i quintetti con Green da 5, e quest'anno potrebbero avere lo stesso materiale umano, perché George Durant lo può marcare, soprattutto perché Jeremy Grant può lavorare bene contro Draymond Green. Guardavo oggi, tra l'altro, una curiosità dei Thunder, che restano sempre la terza difesa della Lega, però dal primo gennaio sono fuori dalla top 15 e sono un po' calati difensivamente. In compenso sono la seconda squadra dietro a San Antonio per percentuale da tiro da 3 punti, tirano quel 40% da 3 punti. Se tirano quel 40% da 3 punti, sono nettamente la seconda forza dell'Ovest.
Nelle ultime 10 partite 43% da 3 punti, prima squadra NBA.
Quindi...
Più altro rispetto a quelle finali lì che citavi prima, ovviamente c'è Durant dall'altra parte, ma hai finalmente un quintetto potenziale che può reggere difensivamente, o almeno contenerli difensivamente, e che davanti non ha queste buche enormi.
O certo, meglio, molto, cioè,
non
molto
essendoci
passa...
Robertson in campo.
Molto passa dai Grant, da quanto mettono quel tiro dall'angolo, con quale continuità, sì. Passa molto di lì la loro competitività.
Grant comunque passa la stagione dei Thunder, perché io all'inizio dell'anno ero un miscredente su Oklahoma City, e comunque rimango curioso di vedere come chiudono la regular season, perché da qui in avanti hanno la schedule più difficile, hanno un mese di marzo terrificante oggettivamente. Il punto è che, cioè, a inizio anno, almeno per quanto mi riguarda, su Oklahoma era molto difficile, cioè non mi aspettavo davvero un'esplosione così da Ferguson e Grant, che sono quelli che gli hanno completamente cambiato poi i quintetti, perché gli permettono di essere sempre più lunghi e più atletici degli altri, ma in attacco non vanno sotto. Cioè Grant, ricordiamoci, l'anno scorso da power forward non ci giocava mai, ci giocava pochissimo, cioè giocava da small ball 5. Infatti io all'inizio dell'anno, fra me e me, dicevo: ok, l'hanno rinnovato, buone cifre, forse perché vogliono vedere se possano provare a smuovere Steven Adams, che è un giocatore che i Thunder non vorrebbero mai smuovere, però magari se fossero andate peggio le cose. Invece gli sta funzionando proprio tutto, per quanto Westbrook stia disputando la peggior stagione al tiro della storia, rimane un giocatore in grado di mettere una pressione incredibile sulle difese.
Ma che, poi, ma che poi... fa schifo. No.
E poi mi diceva Gramegna, cioè ragazzi, c'è la stagione di Paul George incredibile, io non so se è l'MVP, so che stiamo vivendo un periodo talmente incredibile della storia dell'NBA che non si può essere che contenti, perché c'è,
ecco, su questo non soffermiamoci perché c'è gente che è sensibile sull'argomento, ma non vedo come possa esserlo, ragazzi. Se non è questo il miglior momento storico nella storia dell'NBA,
non può essere il miglior momento storico, non c'è più Charles Barkley. No, comunque volevo aggiungere una cosa a quel che diceva Nick, con cui ero tutto molto d'accordo. In riguardo a Grant, dicevi giocava pochissimo da 5 in uno small ball, in un quintetto small ball, ma più che altro Grant l'anno scorso non giocava abbastanza e sinceramente a me aveva stupito un sacco che anche negli ultimi due mesi di regular season si continuasse a dare la precedenza sui minuti a Melo, quando era palese perché la squadra aveva miglior offensive rating, defensive rating, net rating, real plus minus, lenticchie e fagioli, tutto con Grant in campo al posto di Carmelo Anthony. Quest'anno, cioè, non è che i Thunder quest'anno sono molto meglio dell'anno scorso perché non c'è Carmelo Anthony, sono cambiate diverse cose, però la duttilità che ti dà Grant, siamo molto più lunghi, e poi la duttilità che ti dà,
siete molto più George.
George ha fatto è di un altro livello, però la duttilità che ti dà Grant, le possibilità e le variabili che puoi usare grazie a lui sono fondamentali.
Comunque, obiettivo minimo, Leo, obiettivo minimo per voi tifosi Thunder alla finale di conference?
Sinceramente, per come sta andando la regular season, io quello mi aspetto. Poi lì quel che succede succede, cioè perdere si perde, dipende da come si perde. Però per la regular season che stiamo facendo, per come sta tirando George e magari andando avanti Westbrook riesce ad aggiustare qualche percentuale al tiro, sarei un po' deluso se non arrivassimo alle finali di conference.
Vai Nick, che dicevi?
No, dicevo che ha ragione Leo, cioè da un tifoso di OKC deve aspettarsi, deve sognare in questo momento, ecco, perché la squadra c'è tutta. Volevo rientrare su Denver per non scendere dal carro dei Nuggets, dicendo che se c'era una squadra su 30 contenta di questa pausa per lo Star Game erano loro, perché finalmente possono, diciamo, rigenerarsi fisicamente e cominciare a giocare con le rotazioni che si aspettavano all'inizio anno. Cioè, questi, a parte le prime due partite regular season, non ha mai giocato il quintetto titolare tutto insieme, e per quanto hanno tenuto e hanno tenuto incredibilmente bene, insomma, si stava iniziando a sentire un po', diciamo, la fatica delle tante rotazioni. Cosa che magari gli potrà favorire poi ai playoff, anche se Malone a un certo punto dovrà decidere, perché un po' sa giocare in 11-12. Il mio punto sui Nuggets è questo: da Natale difensivamente sono crollati, cioè, abbiamo fatto benissimo i primi due mesi, mostrando anche tanti miglioramenti, più aggressivi, grandi rotazioni. Da Natale sono la 22esima difesa della Lega, esattamente in linea con quella dell'anno scorso.
Beh, è possibile che abbiano abbassato comunque un attacco a livello di concentrazione, anche perché
no,
possono andare abbastanza col pilota automatico da qua in fondo.
No, ma sicuramente. Poi considera anche che Harris e Millsap sono quelli che sono mancati di più e sono quelli poi, diciamo, più fondamentali, no, per quello schieramento difensivo, quindi da attenuanti ne hanno tante. I Nuggets sono una squadra semi ingiocabile in casa, e questo per chi rischia di arrivare secondo o terzo può essere un bel punto di riferimento, però al tempo stesso sono una squadra che non fa i playoff da 10 anni, fatta da giovani o comunque esordienti. Sono molto interessanti da vedere da qui alla fine della stagione, per loro, per quanto mi riguarda, vale l'obiettivo di Oklahoma City, cioè, ed è un po' l'obiettivo di chi arriva secondo, terzo, sesto o settimo, cioè quella parte di tabellone come mai secondo me negli ultimi anni permetterà a queste quattro squadre di avere una reale possibilità di arrivare alle finali di conference. e chi ci arriva, anche se ci arrivasse appunto una fra Denver e Oklahoma City, è una un grandissimo miglioramento, un grandissimo segnale in vista di futuro. Quindi
allora io insomma, su questo
so
punto,
che ne pensate
su questo punto dei Nuggets. Volevo anche porvi una domanda, cioè non c'è il rischio che si riveli una classica squadra da regular season?
Cioè,
i fattori perché sia una squadra del genere secondo me ci sono tutti.
Esatto, io ho in mente un paragone che magari potrà essere un po' estremo, cioè gli Atlanta Hawks di Budenholzer con i quattro All-Star.
Questi fecero le finali di conference loro.
Fecero le finali di conference, ma praticamente non le fecero. Cioè,
ho capito.
Spazzati 4-0.
Diciamo che la concorrenza è un po' diversa da quella che hanno affrontato loro in quel
che anno era quello lì di quegli Hawks?
Esatto.
2015,
non sono neanche così sicuro che arrivino alle finali di conference. Hanno la possibilità, perché abbiamo detto quei quattro spot sono quelli più diretti, perché poi se il Golden State finisce con la 1 difficilmente si scappa da quella soluzione, però la possibilità che si fermino anche prima secondo me sono abbastanza evidenti, non solo perché sono poco esperti, ma perché poi hanno dei limiti strutturali che a inizio anno magari sembravano essere venuti meno, poi certo le assenze, i problemi li hanno fatti riemergere, che magari verranno estremizzati in una serie di playoff in cui le scelte si fanno estreme, perché magari esporre Jokic a un pick and roll di un certo tipo a ogni azione, per quanto Jokic sia più attivo che in passato, non è sempre una poesia.
Gigi, e anche gli altri ovviamente, cioè chi è oltre a Jokic il miglior giocatore di questa squadra?
Vabbè, palesemente Jamal Murray.
Ai playoff posso dire Millsap se è sano.
Millsap, il problema
a livello di importanza.
Forse Millsap dopo Jokic ai playoff può essere il più determinante, non il più forte.
Ma quanti minuti sta in campo? Fin qui non è che riesca, abbiamo stato di riuscire a stare.
No, però indipendentemente da quanto sta in campo, il punto è te la vince una serie di playoff.
No,
siamo 2-2 e Jokic più sopra di lì non ti porta. Te la vince Millsap, te la vince Murray.
No, nessun dei due.
Te la vince devi andare di collettivo.
Però è una squadra che può pescare il giocatore che ti fa la gara 5 alla Olinic di qualche anno fa. L'hanno quel tipo di giocatore.
Bravo, perfetto, esatto. Ed è secondo me quello che deve essere il punto di forza di Denver. Cioè poter avere a disponibilità tante frecce. Sarà curioso tra l'altro perché quelle che diciamo ad oggi sono le più indiziate, no? A finire con la seed 2-3 sono le due con la schedule più difficile rimasta, quindi sono curioso. Denver deve giocare 25 partite, fra le squadre deve giocare più partite di tutte, sicché sono curioso di vedere se tengono e rimangono lì oppure se si sfaldano. E allora magari
hanno la schedule più difficile, però Denver è una squadra estremamente giovane, o che sia una squadra fisicamente, atleticamente secondo me la migliore della Lega, e abbastanza giovane. Se ci sono due squadre che possono reggere una schedule tosta sia a livello di tempi che a livello di avversari, secondo me sono loro.
No, ma di sicuro, anche perché non è che vinci, cioè non vinci, quante hanno vinte, quante partite ha vinto Oklahoma City? 30?
Allora in questo 38. Momento ci sono Denver a 39-18 e Thunder a 37-20.
Ah, c'è lì una partita di distanza.
Sull'argomento di prima, probabilmente, mi spiace che sia io a tirare in ballo questo nome, ci siamo dimenticati che potenzialmente, se è sano uno che ha giocato i playoff, purtroppo sì, mi tocca fare questa cosa a me. Siete dei cani comunque, perché potevo tirarlo fuori questo nome. Potenzialmente è l'unico con esperienza playoff in grado di decidere una serie di playoff. Poi quanto sia Isaiah Thomas è tutto da vedere, però mi tocca mettere in ballo questa possibilità. Colleghiamoci all'argomento dopo, cioè alle altre sotto, però facendovi una domanda sempre su Nuggets e Thunder. Ipotizziamo che arrivino loro secondi e terzi, indipendentemente dalla posizione. Qual è l'accoppiamento con cui entrambe rischiano di uscire al primo turno? cioè il peggiore tra Blazers, Rockets, Jets, Spurs, le due.
Io tanto lo sapete, se sono i Thunder non voglio trovare Gobert e Snyder proprio in nessun modo.
Sì. I Jets per i Thunder sicuramente, per Denver i anche, Jets sono scomodi per tutti,
anche i Jets e Houston, appunto.
I Jets infatti sono la quarta forza della Western Conference.
Houston non credo si possa accoppiare con loro, perché penso che arriverà quarta, o magari arriverà anche davanti a loro in una maniera
tale. Se volete vi faccio un breve recap. Al momento sono Blazers 34-23, Rockets 33-24, Jazz 32-25, Spurs 33-26, Clippers 32-27, poi andiamo in giù, comunque sono ancora tutti lì.
E comunque se sono i Nuggets, forse gli Spurs non ci tengo proprio a incontrarli, a prescindere dal mio tifo.
Io se sono i Nuggets metto i Rockets come quella che non vorrei mai incontrare.
Ma secondo me i Rockets non li vogliono incontrare nessuno.
Ma infatti, perché cioè, secondo me i Rockets si accoppiano con tutti e con nessuno, perché dipendono talmente tanto da Harden quest'anno. Cioè, magari poi Paul cresce, qualcosa lo giusto, ma dipendono talmente tanto da Harden, e Harden ha dimostrato di riuscire a fare più o meno le stesse cose contro chiunque, perché come ha detto Gigi in apertura sono 30 partite che fa minimo 30 punti, che secondo me giocano allo stesso modo e hanno più o meno gli stessi risultati contro tutte quelle tra virgolette più forti di loro, che sono Golden State, Oklahoma City e Denver.
La più comoda invece, Blazers per tutti o sperate tipo in un miracolo dei Clippers o dei Lakers?
Io se sono Thunder voglio Portland in tutti i modi.
I Lakers sono un'altra squadra, non vorrei mai.
No, esatto, cioè se i Lakers ci arrivano,
se arrivare secondi per i Thunder e pescare magari i Lakers che riescano ad arrivare a settimi all'ultima giornata sarebbe
pessimo.
Un disastro. Sono al piano di sopra.
Sei Nuggets.
No, nel senso, non penso che hanno tutte le carte per buttarli fuori, ma LeBron James contro playoff proprio zero, cioè
io penso che
vorrebbero incontrare i Kings, cioè sperano che i Kings possano chiudere in crescendo, in ulteriore crescendo la stagione, e magari accoppiarsi con loro, perché magari
la serie playoff più matta che avreste visto, che avreste detto forse a inizio della stagione, Nuggets Kings.
Nuggets Kings, sì, Nuggets secondi, Kings settimi, quella è proprio il massimo.
Pazzissimo, sì.
Comunque ci devono arrivare i Kings ai playoff, perché
e comunque sarebbe divertentissima. Magari nelle 4-5-6 gare che vedremo sarebbe divertente.
Ok, dai, non saltiamo all'argomento che sarà il terzo, poi che è l'ultimo, la lotta per quello che dovrebbe essere l'ultimo spot ai playoff. Passiamo a quelli che si giocano al fattore campo, ovvero tutti quelli che abbiamo accennato fino adesso: Trail Blazers, Rockets, Jazz e Spurs. Il vostro favorito?
Rockets.
Nick?
Una fusione delle due, cioè credo e Houston, specialmente se Capela rientra subito dopo la pausa, siano quelli più incaricati, insomma più indiziati a finire forti, anche perché hanno una schedule onesta rimasta, non facile, neanche difficile. Però i Jets oggettivamente, i Jets sono da tenere molto sott'occhio, hanno un calendario molto facile, a parte Toronto c'è il calendario più facile di tutti, e le ultime 15-16 partite sono di una facilità irrisoria, cioè irrisoria veramente, cioè nelle ultime 15 partite giocano 3 volte con Phoenix, una volta con Cleveland, New York, Chicago, Atlanta, cioè hanno un calendario veramente facile, e si sono ritrovati man mano durante la stagione come l'anno scorso, perché comunque difensivamente hanno fatto click, offensivamente è salito Mitchell e questo gli ha permesso di navigare a vista e diciamo stabilizzarsi all'interno dei playoff, che era l'obiettivo minimo. Da qui in avanti, secondo me, infortuni permettendo, possono solo crescere. La cosa incredibile di Utah è che rischio di arrivare a quarti nonostante, cioè io guardavo un attimo i numeri in questi giorni, cioè i Jets sono la squadra che prende più triple dagli angoli, più triple aperte dagli angoli e più in generale sono quelli che costruiscono più triple wide open della Lega, cioè quelli che prendono con proprio il massimo di spazio calcolabile.
Sì, che nella prima parte non le mettevano mai.
No, non le metta mai nemmeno ora. Sono una roba incredibile, tira malissimo da tre punti. Sono tipo 20
ma Ellington e Wesley Matthews, perché non sono andati lì?
Ce n'erano tanti di nomi, infatti. No, ma poi, oltre a questo, sono la quarta squadra che tira più liberi e sono quintultimi per percentuali. E secondo me il vero...
Tu pensa giocatore... se avessero delle mani come giocherebbero.
Esatto. Cioè, pensa se Jay Crowder ci avessero uno migliore di Crowder. Cioè, Crowder secondo me è perfettamente l'anello, proprio quello che dimostra quanto ho detto. Perché Crowder, che è un giocatore fondamentale...
Ed è quello che l'anno scorso... Esatto.
È quello che ha fatto fare click l'anno scorso.
Sì. È un giocatore fondamentale per loro anche in questa stagione, tant'è che i quintetti con Crowder da 4 hanno dei net rating spaventosi. Il problema è che su quasi 7 triple a partita, 32%, e ai liberi non tira neanche 70%. Cioè, se al posto suo ci fosse uno e tira con i 36-37 da 3 e 79-80% ai liberi, i Jets sarebbero una squadra a 50-55 vittorie. Tutti.
Ma dici uno tipo Terrence Ferguson, eh?
Di uno tipo
Mirotic. Dicendo tipo Korver di 4 anni fa.
Tipo Mirotic. Infatti io sono rimasto molto deluso e i Jets non abbiamo provato a fare, cioè provare ci hanno provato, la storia di Conley, anche lì, anche perché anche Rubio stesso discorso, cioè Rubio tira il 31-32% da 3 punti, meglio ai liberi, ma da 3 punti tira male. Cioè se fa un canestro da 3 punti Utah buttano fuori tutti, che non si chiama in Golden State buttano fuori tutti, perché con quei coaching staff lì e con quella lunghezza di rotazione che c'hanno attorno a Gobert fanno spavento. Il problema è che spesso sopra un certo livello smettono di far canestro, però le 25 partite rimaste di Utah son da seguire, perché secondo me un 17-8, 18-7 secondo me è molto fattibile. E quante ne hanno vinte? 32? Cioè rischiano di finire 49-50 secondo me è esagerare, sei quarto, cioè con 50 vittorie sei quarto.
Allora, cosa succederà?
Vai Leo, finisci poi faccio io.
No era una lieve stoccata, ho detto cosa che succederà, che già okay. Si arrivano quarti.
Allora io secondo, cioè a vedere come vanno ora e che potenziale hanno col rientro di Capela, vi direi Rockets, ma esattamente come accennavate prima, secondo me i posti più golosi per questi non sono quelli col fattore campo, cioè non è fare la corsa sul quarto posto ma fare la corsa sul sesto, quindi i Rockets hanno a mio parere più il vantaggio potenziale di dire non giochiamocela fino in fondo ma puntiamo a prenderci a spostare gli Warriors alle finali di conference. Mentre
il problema è che con quella competitività poi, cioè, non è facile fare calcoli.
No, chiaro, però se, come diceva Nick, i Jazz hanno una schedule molto facile, i Blazers sono un'altra squadra che non possono permettersi di arrivare ai playoff senza fiducia, quindi continueranno comunque a giocare. Non lo so, i Rockets secondo me fanno più la corsa sul sesto posto che sul quarto. Perché poi se Portland, la giocano con tutti.
Secondo voi Portland ce la fa a fare un finale di stagione e soprattutto dei playoff all'altezza delle aspettative? Con chi
devo mandarti il lettere cubitali a casa o ci arrivi da solo alla risposta?
Ma Portland gioca bene, cioè è questo che ogni volta mi lascia sconvolto, perché Stotts ogni anno inventa un modo per far giocare bene questa squadra, prende qualsiasi cosa gli metti in mano, la fa rendere. A inizio anno abbiamo visto Stauskas fare partite sopra 20 punti, adesso Stauskas è stato tagliato dopo 10 trade.
Sì, però è gente, il problema che è che sono troppo facili. Sì, stai dicendo tutte cose giuste, e Stotts è un allenatore che è assolutamente sottovalutato, è uno dei migliori allenatori che ci sono nella Lega. Il problema è che tutto quel che lui fa fare bene alla squadra è troppo facilmente, gli si può mettere il bastone fra le ruote troppo facilmente. Cioè l'anno scorso l'ha buscata 4-0 dai Pelicans, io avevo scritto la preview della serie, prima e unica volta in vita mia in cui ho azzeccato un risultato, ho detto vinceva New Orleans. E com'è che ha vinto la serie New Orleans? Con Jrue Holiday che ha annullato Lillard, guarda che strano, Jrue Holiday può marcare le guardie avversarie. E poi con Mirotic e Davis, con Mirotic che ha totalmente liberato tutto il potenziale di Davis, e era lo stesso formula con cui i Pelicans a marzo, grandemente sulle spalle di Davis, hanno fatto una striscia di 13-14 vittorie consecutive. Cioè, quello che fanno i Blazers è spesso giusto, il problema è che non riescono, ma alla prima difficoltà vanno fuori.
Il problema è che secondo me hanno delle stelle da cui passa molto del loro futuro playoff, perché ricordiamoci che in questa squadra continua a giocare Miles Turner, ok? Sì, Miles Turner, sì, vabbè, Evan
mi garberebbe Miles Turner.
Sì, esatto. Quindi, cioè, è una squadra che ha bisogno di un accoppiamento comodo per potersela giocare una prima serie di playoff. E voi vedete un accoppiamento comodo per i Blazers?
Phoenix.
Grazie.
No, secondo me ci sono.
San Antonio?
Vabbè, è una squadra tanto a trazione posteriore, questo va detto, quindi con le squadre che difendono tanto sul perimetro e hanno qualche lungo che è in grado di andare a prendere ogni volta alto Nurkic con tutti quei pick and roll, quegli handoff che li fanno giocare, vanno in difficoltà, perché proprio strutturalmente sono appunto esatto, facilmente matchabili. Però, cioè, comunque
però Nurkic non è quello dell'anno scorso.
Non è quello dell'anno scorso, è vero.
E aggiungo, piccola postilla, Lehman e Hood alla panchina possono tornare a comodo. Cioè, quantomeno sono più profondi dell'anno scorso. Non c'è sti grandi nomi, lo so. Sento sospirare. Lo sai qual è il vero problema? No, anche secondo me. Lo sai perché, secondo me? Perché non ha migliorato in nessun modo quello che è il vero limite di sta squadra da tre anni, ovvero sia che difensivamente sui pick and roll sono un disastro. Cioè, anche quest'anno sono la 29esima squadra su 30 per difesa sui pick and roll.
È un po' colpa di Nurkic.
È un po' colpa di Nurkic. Allora, teoricamente,
però anche Lillard non è che
tanto, esatto, perché Nurkic vi fanno fare quello che gli Spurs hanno fatto fare a Gasol contro Houston due anni fa, cioè, ovvero sia stai fermo,
esatto,
lì,
ed è buono,
tiri sulle braccia,
ferro è un grande protector
e provi a fare il possibile. E il problema è che li ammazzano, cioè anche i Pelicans l'anno scorso li hanno ammazzati con i pick and roll fra Holiday e Davis, e non hanno mai trovato una soluzione, perché le forward che hanno sono inadatte a giocare, cioè spesso e volentieri giocano con tre guardie l'anno scorso e anche quest'anno, perché insieme a McCallum e a Lillard, che giocano sempre insieme, gioca anche Evan Turner, quindi fisicamente sono sempre un po' piccoli, che magari gli dà un vantaggio dall'altra parte, perché comunque, sempre guardavo in questi giorni, da Natale mi sembra sia tipo il terzo miglior attacco della Lega, cioè offensivamente fanno bene. Il problema è che difensivamente non riescono a darsi una chance.
E per darsi una chance difensivamente si tornano tantissimo in attacco, perché poi hanno le ali.
Per darsi una chance difensivamente hanno preso Hunter, giustamente.
Vabbè, dico, teoricamente avrebbero anche le ali per cambiare, per darsi una mano, perché Harkless e Aminu possono essere utili in quel senso. Il problema è che poi dall'altra parte c'è una povertà di opzioni che diventa.
Il punto è che se rimangono accoppiati con un lungo che gli può tirar fuori Nurkic, sono morti, cioè che gli tirano fuori Nurkic sono morti, cioè io ma penso anche a difendere un pick and roll DeRozan o Aldridge farebbero fatica.
Sono d'accordo,
anche se però non so, a questo punto guardando l'accoppiamento e le percentuali che dicevi prima, puoi osare sui Jazz,
perché se usare su Denver, perché no,
beh, insomma.
Ma secondo me dipende un po' da loro, cioè secondo me se la possano giocare contro squadre di non primissima fascia. Spero peschino i Thunder e gli buttino fuori.
Spero che ti vengano le morroidi.
Dai,
c'è qualcuna di queste quattro che secondo voi può crollare fino a giocarsi il posto all'ultimo?
Quali sono le quattro,
scusa? Jazz, Blazers, e i quarti sono gli Spurs.
Ah, gli Spurs, nettamente.
Ma gli sicuro? Spurs, gli Spurs.
Sì.
Ma è già tanto classica, quello che abbiamo visto finora.
È la classica mentalità San Antonio, no, vabbè, faccia schifo, oppure...
No,
facciamo pena.
Cioè, il problema è che sta squadra fino ad ora ha dimostrato una settimana di essere una squadra da fattore campo, la settimana dopo essere una squadra da lotteria. Sicché, cioè, la stabilità non mi sembra faccia tanto parte del suo roster. E il problema è che, ripeto quello che dico da inizio anno, cioè questo roster è sottilissimo. Cioè, si fa male Derrick White, non c'è nessuno in grado di sostituirlo. E se si fa male Rudy Gay, ancora peggio, perché non c'è una forward.
Il problema è Rudy Gay. Il problema è che Rudy Gay si fa male sempre.
Esatto, e Rudy Gay si fa male sempre. Quindi il problema è che
una volta ogni 5 partite sta fuori.
Ok, cioè, Antonio... allora ve la giro al contrario. Esistono due squadre sotto di voi che hanno la possibilità di avere più continuità degli Spurs tra Kings, Clippers e Lakers? A meno che vogliate mettere nel discorso basta. Anche Minnesota.
Per me i Clippers e basta. No, anche se i Lakers, ragazzi.
Lakers. I Lakers. Per me no, i Lakers
come continuità. Troppo, poi io so che i Lakers possono fare 10 vittorie di fila.
Esatto. Ma il problema è tutto lì, secondo me, però. Cioè, secondo me i Lakers sono stati trattati troppo male per la squadra che sono. Cioè,
trattati da voi male per primi,
ma ora non è che sono esatto, cioè quelli che li trattavano meglio prima dell'inizio della regular season eravamo io e Mapelli, ma il fatto è che ora non è che c'è tanto da trattarli male rispetto alla squadra che realmente sono. Il problema è che la situazione di classifica e il record che hanno ora e la schedule che hanno davanti rende veramente una possibilità non lontana che rimangano fuori.
E io sono d'accordo con te, e lo sai che non esatto, cioè stavo facendo tutta una filippia sul fatto che io sono d'accordo con te, sarei il primo contento a vederli fuori, anche perché dopo la porcheria hanno fatto Anthony Davis era per me veramente, già non nutrivo sta gran simpatia per i Lakers prima, figuriamoci ora. Però come diceva Pelle, c'è qui però lì, e qui però lì ce l'hanno loro e non gli altri. E se li gira Duviti, oggettivamente, come fai a tenerli fuori? Non lo so, è lungo
non
ancora.
Non scommettere mai sui Kings, per esempio. Oltre ai Clippers, di cui magari dopo parliamo 5 minuti, su cosa vogliono fare o cosa dovrebbero fare. Cioè,
pensavo sui Pelicans, visto che sono di grande attualità.
Sui Kings non scommetterei mai contro i Lakers, per esempio, in fatto a continuità o a vincere partite sul filo.
No, ma sono nettamente i Lakers la più accreditata a centrare playoff. Sicuramente si devono da fare, perché insomma la difesa ha mostrato nell'ultimo periodo è roba imbarazzante, cioè bisogna
con Philadelphia è stata una bella partita difensiva.
Non era lo Star Game?
Era lo Star Game, no. Il punteggio era simile.
No, perché si parla tanto della vittoria di Boston, ma se Rondo un fa canestro sulla sirena è persa anche quella,
Cioè, perdere quella partita in quel giorno, che era il giorno della deadline, li avrebbe veramente sotterrati mentalmente.
Avrebbero lo stesso record di Minnesota in questo momento senza quella partita.
Si immagina.
No, infatti, cioè, nel senso, stanno facendo male. Il punto è che però bisogna mettersi anche nei panni di una squadra molto giovane che è costretta a vivere un periodo del genere. Cioè, secondo me questa pausa avrà fatto bene anche a loro. E poi che qualcuno si assuma responsabilità, cioè anche io è un anno e mezzo difendo Walton e tutto, però oggettivamente si incomincia a vedere i limiti, mi sembra si incomincino a vedere.
Comunque nota non proprio di margine, la difesa è calata tantissimo da quando si è fatto male Lonzo a gennaio.
Ti credo.
Ma veramente perché... tantissimo. No, perché c'è gente che quando si parla di Lonzo Ball non gli riconoscono i meriti. Cioè, Lonzo Ball è un grande giocatore, soprattutto in una squadra come è strutturata ora i Lakers, in difesa fa cambiare dal giorno alla notte.
In difesa dei Lakers stranissima, tra l'altro, cioè una roba, cioè proprio per come è strutturata, cioè concedono una marea di tiri in restricted area e concedono una marea di, infatti al ferro fanno abbastanza schifo, soprattutto
quelli li concedono quasi strutturalmente, perché volendo correre alla fine spesso non bilanciano come dovrebbero, prendono tanti tiri, tanti punti in contropiede nelle strette
idee. vero, giusto, bravo, bel punto. Però allora rispondimi a questo: la squadra concede più wide open three contro, ma sono nella top 5 in percentuali subite.
Vabbè, questo no. Diciamo,
ok, allora vi pongo io, una domanda. Visto che correre molto bello perché dai spazio e possibilità di giocare una pallacanestro più semplice se non hai tutte queste spaziature davanti e provi a nasconderle così, però non hai nemmeno il materiale per reggere difensivamente dietro, non converrebbe provare qualcos'altro?
La miglior difesa è l'attacco. No, è l'unica soluzione che mi viene in mente.
Guarda, se chiedi a me, visto che ormai siamo portati a credere a qualsiasi cosa, io ti dico, secondo me LeBron James dentro di sé sta dicendo, cioè, Luke Walton il prossimo anno non c'è più, quindi fondamentalmente chi se ne frega. Se non vi dispiace, comanderei io, allora cerchiamo di fare le cose in maniera diversa. Non a caso alla trade deadline hanno preso due giocatori scarsi, però che un fanno proprio tutto, cioè non sono gran corridori, cioè non sono questi esterni, esatto. Cioè sono gente che fondamentalmente gioca a metà campo e tira da tre punti, cioè quindi ci sta che ci sia sta transizione, anche perché non so quanto sia casuale che LeBron non si è mai fatto male in sua carriera nell'unico anno, anche se a 35 anni magari ci sta, in cui corrono come pazzi, si fa male ed è sta fuori un mese. Quindi questo punto hai detto te, sono molto d'accordo. Il problema è che non è la pallacanestro di Walton, quindi vediamo dove arrivano quest'anno e poi saranno cazzi del prossimo allenatore, presumo.
Sì, posso dire che questo tipo di ragionamenti di LeBron, questo qui l'anno prossimo non c'è, comando io, si fa come dico io, mi stanno sui coglioni, ma proprio da morire, ma da morire.
Ah, beh, Leonardo... Potresti
è l'unico problema che ho mai avuto con LeBron James. Cioè, poi nessuno si può rifiusare di riconoscere che tipo di giocatore sia stato. No, mi fermo.
È arrivato Pelacci, credo.
Appunto, non volevo fermarmi per quello.
Mi sentite?
Ciao Pelacci. Benvenuto. Ciao, quando vuoi.
Scusate, ma ero con la mamma che mi parlava di Mantegna e di come sarebbe onorata di apparire in trasmissione parlando di arte e cultura.
Oh, Mantegna, c'era fissata la microfistola dell'arte al liceo.
Si parlava di Gramegna, probabilmente. Allora, Pell, siamo sui Lakers, vuol dire due parole sui Lakers?
I Lakers, no, mi fanno ridere diverse cose, tipo... Non so, la prima cosa che mi viene in mente è quanto i tifosi Lakers generalmente considerino bassa le offerte che loro devono fare per prendere Anthony Davis. Cioè, secondo me, se tu ci metti dentro Ingram e Ball, ci pensano. Cioè, secondo me, non gli è chiaro quanto devono spenderci. E quanto...
Ma ce l'hanno messi.
Chiare tante cose,
no, intende Leo che con Ingram e Ball, se loro fossero,
non sono chiare tante cose, perché poi magari ci spiegheranno come Zubac da essere l'asset determinante su cui i Pelicans dovevano incentrare il loro front court.
Ma infatti, ma parliamo della parte hipster,
è diventato Muscala.
Due parole in chiusura, cioè. A parte, ok, che Muscala può essere più utile nell'immediato perché ha le caratteristiche di spazzare il campo, bla bla bla.
Vabbè,
bla bla bla.
Di spazzare il campo.
Sì, anche dall'anno prossimo probabilmente spazza
il campo. Con lo spazzolone.
Ma
come nelle minors.
Perché cedere Zubat? Cioè, ok, non è granché, però stava in campo e forse è meglio di Tyson Chandler.
Ma perché in pieno stile Lakers voglio fare il colpo della vita, non ci riesco, vabbè, tanto vale fare qualche danno.
Era una roba.
No, che poi tra l'altro Zubac c'ha un cap hold irrisorio il prossimo anno, cioè esatto, poco sopra un milione, quindi i Clippers volendo lo possano tenere, cioè possano farci che vogliano con Zubac.
È chiaro che lo tengono a meno che lo buttano dentro in qualche mega trade tipo per Anthony Davis, però parliamo dei Clippers, basta Lakers. A loro converrebbe fare i playoff?
No. Si tengono la loro scelta se non fanno i playoff.
Ma io penso che fare i playoff.
Ma che li fai a fare?
Io penso che interessi abbastanza, perché fa cultura, fa vedere che hanno saputo lavorare in una direzione, cioè arrivare in quel modo a quest'estate pur restando competitivi, che è una cosa che secondo me non ha prezzo, cioè
incrementa il valore dei propri giocatori per eventuali trade,
incrementa il valore dei propri giocatori, incrementa il valore agli occhi dei migliori giocatori della Lega, della franchigia, che se sei Clippers aiuta perché sei la cultura più perdente nella storia dello sport mondiale.
Ma tutto questo vale una scelta in lottery?
Ma una scelta in lottery, dipende da cosa ci vuoi fare.
Se è una 14 scambieresti una...
Non lo so, cioè una 14 di quest'anno, dicevo, non è un bruttissimo draft, però non è profondo come gli anni passati. Magari una 14 la passo, perché forse avrei passato anche quella dell'anno scorso, a dirla tutta. Cioè io un Brown l'avrei passato, piuttosto che avrei preferito andare ai playoff.
Altri?
Allora, secondo me sono un po' mistificati i playoff.
Io la penso a metà fra Flori e voi, cioè secondo me se fanno i playoff sono contenti per i motivi che ha detto, che avete detto te, Albe e GG, ma se non li fanno sono contenti uguali, ecco. Il punto secondo me dei Clippers è che non volevano avere a che fare la free agency di Tobias Harris, cioè questo mi sembra abbastanza palese. Cioè loro i 32 33 milioni di max salario di Harris del prossimo estate non lo volevano.
Il loro Isaiah Thomas, dai.
Non voleva, esatto, cioè non volevano avere a che fare, cioè loro volevano tenersi quello spazio, puntano altri free agent e va bene. È chiaro che, cioè, per quanto si possa provare a sopperire, secondo me Harris si farà sentire, perché comunque, cioè secondo me Gallinari e anche Lou Williams sarebbero stati replicabili da un punto di vista del sistema. Harris no, cioè gli peserà tanto, però
da qua in fondo
vero...
l'anno prossimo
no da qua in fondo dico, cioè per arrivare, sì, per arrivare ai playoff.
Sì.
Il mio punto però è che secondo me in tutte le altre tutte le altre addizioni che hanno fatto, comunque cambi rispetto a quelli che hanno perso, cioè, ci hanno guadagnato, perché è andato via Gortat, Teodosic, Marjanovic, Scott, Bradley. E Bradley, che fondamentalmente non se ne fa uno di questi, e hanno preso giocatori interessanti, lo stesso Zubat che mi hai detto prima, Shamet da Philadelphia, che è un giocatore interessantissimo perché non solo è in rookie scale, è il primo anno, quindi anche di lui volendo controllano come vogliono il futuro almeno di una possibile trade, ed è un giocatore che tira già il 40% da tre punti, stesso 40% da tre che tira già Michael Green, che per quanto sia in scadenza comunque, cioè, è un giocatore a cui puoi dare un occhio.
Sì, cioè, è l'ennesimo giocatore di rotazione che magari rifirmi a due spicci perché nessuno se lo fila.
Cioè la schedule è relativamente facile. Facile. No, la schedule è anche relativamente facile. Cioè secondo me anche... E quante vittorie ne hanno i Clippers? 31 mi sembra.
Sono a 30. Aspetta che controllo. 32.
Cioè 32-27,
30-27 i Kings, 28-29 i Lakers, 27-30 Minnesota, 26-31 Dallas.
Ricordo che l'over under, amici, inizio stagione per i Los Angeles Lakers era 49,5. Che ridere.
Vabbè, che vuol dire? Davvero? Partite senza LeBron, quante ne hanno fatte?
È vero, effettivamente peso, hai ragione.
Secondo voi, per esempio, i Clippers che sono 32-27 possono far ancora rientrare i T-Wolves 27-30?
Ma i T-Wolves non rientrano da soli, cioè proprio, anche se vogliono farli rientrare dicono no grazie, abbiamo da giocare contro Rose, obiettivo stagionale.
Il problema Minnesota è che c'hanno le ultime 10-12 partite, sono veramente difficili, e che sono state finora una squadra abbastanza scostante, però non vinci le ultime due partite in casa con Clippers e Houston prima della pausa dello Star Games e comunque non ci vuoi provare. Cioè hai fatto playoff dopo 14 anni, secondo me lo sai che non ci arrivi, però secondo me ci vuoi provare fino in fondo. Poi non ci arrivano, no, sono d'accordo con Gramegna, cioè molto difficile.
No, hanno davanti
la stessa Dallas, cioè.
Beh, Dallas è 26-31, ma anche Dallas non credo abbia tutta questa voglia di di finirci dentro i playoff.
No, ma poi c'è, cioè, fondamentalmente
troppe anche squadre.
Sì, ma poi in trasferta non hanno vinto mai contro nessuno, cioè no. Chi potrebbe la faccia sono Sacramento. Vogliamo credere a Sacramento ai playoff, ragazzi?
Io voglio credere a Sacramento ai playoff. Sono sul carro da mesi e non voglio scendere fino a che non sono ai playoff.
Sì, ma se non devo dirlo troppo forte, che poi finiscono come i Suns.
No, infatti non ho detto cosa faranno, ho solo detto il tifo per loro.
Se devo scegliere tra Lakers e Sacramento, chiedete pure.
Vabbè, perché se lo meriterebbero, eh?
Eh certo,
cioè, meriterebbero per la sorpresa rispetto a inizio anno, perché giocano un basket piacevole da vedere, perché hanno finalmente dato spazio a tutti i giovanotti che ritengono interessanti, oltre ad avere...
E sono pure curioso di vedere come si integra Barnes.
Già, esatto, perché un role player utilissimo, e con lo spazio che hanno non gli interessa nemmeno il contratto che ha quest'anno e l'anno prossimo, perché mi sembra abbia la player option.
Sì, ma quei soldi comunque devono darli a qualcuno. Barnes, esatto, è un buon giocatore a cui darli.
Nota iper a margine, off topic, 10 secondi per Scarpelli: quando abbiamo finito di registrare, non sintonizzarsi sulla partita del Chelsea.
Sì, grazie Leonardo, lo so, purtroppo lo so.
Volete mandare due parole su quelli sotto o possiamo andare con il quizzone? Pel, tu che sei entrato post, hai qualche considerazione su tutta la Western Conference che vuoi buttarci lì?
No, però adesso ci penso, facciamo così. Però ho una domanda prima. Zullo non c'è, il campione in carica?
No, non c'è.
No.
Ah, non l'ho sentito, quindi è forfè, ho capito, va bene. Considerazioni sparse sulla Western Conference.
Tipo, chi è il numero 2? Secco, ti faccio un po' di domande. Chi è il numero 2, Nuggets o Thunder?
Oklahoma City.
Ok, qual è il peggior accoppiamento per Denver? Al primo turno.
Bella questa, per me anche con San Antonio rischiano di andare fuori.
Allora ti fa una domanda io, come vedi gli Spurs?
Li vedo bene, secondo me è un
mi
turno
sto grattando di...
anche anche con insomma, vedo adesso le prime due, vabbè, diciamo due delle prime quattro saranno Golden State e Oklahoma City. Secondo me San Antonio può buttare fuori sia i Rockets che Portland che Denver, quindi deve evitare al primo turno Golden State e Oklahoma City. Anche lì i Jazz difficilmente finiranno tra le prime quattro, direi. Sono solo due partite sotto Portland.
Se vuoi ti faccio il recappino: sono Portland 34-23, 33-24 Houston, 32-25 Jazz e 33-26 San Antonio.
Direttore, grazie, la classifica sta davanti anch'io al momento.
Vabbè, che ne so, sento che hai sotto un serpente a sonagli.
No, sono le fish, oggi il quizzettone, al quizzettone ci sono anche le fish.
Ah, vero. Chi arriva quarto allora?
Portland, dai, così McCallum ci regala.
Cosa? Vabbè, ma sei un cretino.
Io voglio un altro podcast di McCallum con Durant che mangia gli orsetti gommosi e gli dice come l'anno scorso, vi ricordate? È stato bello, bel momento.
No, per fortuna non mi ricordo.
Ma come le leggi belle che avevano proposto i 5 Stelle con i Battista ai tempi?
Molto no, bene, leggo
fuori la politica da questo podcast.
No, era giusto una citazione di un momento di cultura pop italiana recente.
A proposito della Western Conference, i Suns sono 15 sconfitte di fila. Mm-hmm. Che bello, Memphis.
Se vanno male, tanto vale prendere Zion, no?
Esatto. Mi fa
non
piacere
prenderanno la 1, l'hanno avuta l'anno scorso.
In effetti,
Memphis ci ha così contraddetto un po' tutti, perché tutti abbiamo detto che è troppo tardi per tankare, e invece lo stanno facendo. C'è Bruno Caboclo on fire per i Grizzlies, rinnovato. Stanno partendo in quintetto con robe tipo Yuta Watanabe,
Ivan Reb,
molto bene, da California, molto bene,
gemello del gol di Jaylen Brown.
No, temo che per lui all'ultima partita sia tipo morto Reb, perché ha giocato 4 minuti e mezzo nonostante sia partito un quintetto, però non ho visto niente.
Però ne gioca 20,
troppo, l'hanno silenziato.
Siamo a punti sparsi, sì, praticamente. Sì. Non abbiamo ancora salutato caramente Demps.
Già, volevo parlarne 20 minuti fa.
Sì, vabbè, stai calmo, non fare il saccente.
Sì, non cominciare, cioè non è che si può arrivare alle 11 con Demps.
Dai, vai, vai con il tuo rant, che poi passiamo al quizzettone e chiudiamo la puntata.
Non voglio fare un rant, però diciamo l'esclusione di Demps è una domanda che vi pongo, ma è una domanda retorica. Rientra perfettamente nel novero delle decisioni prese perfettamente fuori timing in questa stagione? Sì, quindi direi l'ennesima nota di colore di una stagione piena di dirigenze scellerate, punite e anche non punite, però diciamo che ne sono successe di ogni colore in tante direzioni perché questo accadesse, diciamola tutta. Lui ci ha messo del suo, però ne sono successe
però
di ogni.
Un attimo, è fuori timing rispetto a cosa? Perché se la scelta di Anthony Davis deve farla lui e tu non credi più in lui da una vita, può essere fuori timing quanto vuoi per quello che è successo prima, ma è perfettamente il tempo per con quello che deve succedere
esatto,
in estate.
Per me è fuori, è perché sta pagando quello che è successo prima, cioè quello che non è successo prima. Perché effettivamente gli si poteva affiancare qualcosa in più a questo Anthony Davis, classe 1993, cosa che non è successa. E soprattutto,
vabbè, la mandavo via ora perché, cioè, fondamentalmente penso, credo, cioè, l'avessero già mentalmente mandato via nel momento in cui Anthony Davis uscì allo scoperto.
Esatto, cioè, là era stato delegittimato.
Cioè, serviva l'episodio, diciamo, l'espediente, l'hanno trovato in Davis che va via dal palazzetto insieme a Rich Paul all'ultima partita. Allora hanno detto: ok, questo è il momento buono. C'è la pausa dello Stargate, muoviamo le acque,
prendiamo il vecchio caro Danny Ferry ad interim.
Però bella situazione, sì, bella situazione fra tutti, però ecco, insomma, eviterei di allungare questo episodio di un'altra mezz'ora.
Anche perché non penso meriti, cioè l'abbiamo già fatto ampiamente.
Sì, no, certo.
Sdegno regale nei confronti dei Demps.
Certo.
Vai Pelacci, tuo momento Big Data.
Siamo tornati con il quiz di Big Data, amici, durante il quale potrebbe intervenire in diretta Beppe Marotta, ma forse no. Chi lo sa?
Un podcast che tira sassi, oserei dire.
Tu non eri nell'introduzione, ma tu non sai che quando abbiamo parlato dei Rockets, Flori si è seduto a centro studio per il Morey.
Ripassiamo velocemente.
Si è messo anche a piangere.
Per il pubblico a casa ripassiamo le regole. Innanzitutto il campione in carica assente, quindi chi vince viene nominato campione in carica, quindi direi che è la seconda volta di fila che il campione in carica non manterrà il titolo. Di base faccio io le domande, 5 per la precisione, e voi rispondete. Ogni domanda ha esattamente 5 risposte, non c'è un ordine di risposta, ma fate i bravi a non strillarvi uno sull'altro.
Ok, faccio io la prima domanda. Pell aspetta, per il pubblico a casa che ci darà una risposta sui social se vorrà. Pell aveva in sottofondo delle maracas, un serpente a sonagli, oppure le sue pillole contro la depressione dentro al barattolino che agita? Perfetto.
Madonna, meno male mi hai fatto ridere e smorzato la tensione.
Vai Pell.
Posso? Davvero? Adesso non sente più niente, è a posto l'audio?
Sì. Mangiavo tutte le pillole.
Molto bene, sì. Ho fatto troppi trend sul calcio caraibico.
No, è ripartito.
Vabbè, fa niente, dai Pell, prosegui.
Ascoltate, allora, se perdete i nomi, o i nomi appunto, più uno, se sbagliate meno uno, il massimo possibile da fare è 25 punti, potete fare punti voi, ma anche io... per ogni risposta che azzeccate però vi faccio meno uno per ognuna che non sapete, più uno io. Ok, è chiaro? Mi raccomando, chiaro. Gestitevi bene i vostri punti. Allora, domanda 1. Si parte difficile, eh? In questa stagione solo 5 squadre sono in top 10 sia per defensive rating che per defensive rebound percentage. Quali?
Oklahoma City Thunder.
Ok, è una, giusto?
Milwaukee Bucks.
I Bucks, giusto, miglior defensive rating della Lega, sì.
Che sta dicendo il cane, non capisco.
vabbè, io le sparo, dai. Cioè, Utah.
Vediamo un po'. I Jazz, bravo. I migliori della Lega in base difensivo. Sì.
Defensive rebound percentage.
76ers.
No, meno uno.
Fanculo.
Ah! Quindi Nick già più due,
E allora sto zitto, andiamo più un cambio.
È finito. No, parla, parla.
È finito.
Celtics, no, direttore.
Ottimo, vado in fuga dalla mia parte.
Golden State.
No, niente da fare.
No.
Ne mancano due, difficili e più difficili, direi.
Io direi punti al
Indiana Pacers.
No, bel tentativo, perché sono bravissimi Pacers, tipo fortissimi negli ultimi mesi, però no. C'è questa squadra che nel 2019 è terza per defensive rating, l'ho visto e ho detto cazzo, ed è tipo ottava in tutta la stagione. No, arrendetevi, vi consiglio.
Punti al banco, vai.
Punti al banco, e quindi il banco fa meno uno. Sono gli Orlando Magic, questa squadra di cui vi parlavo.
Oh, cacchio.
L'altra è Detroit con Drummond, che l'aiuta dal punto di vista del rimbalzo.
Male che abbiamo dato i punti al banco.
Domanda 2. Ah, ricapitoliamo la classifica velocemente.
Sì.
Abbiamo un meno 1 per Flori, più 2 per Nick, meno 1 per me, meno 1 e meno 1 anche per il direttore e Rocco Jacopo.
Quindi sì, due NJS.
Cosa qua sotto sto rumore?
Dai, proseguiamo, il bello della diretta, su.
Ragazzi, perdonatemi, provo a attaccare meglio le cuffie. Ok. Nella domanda 2, amici, parliamo un po' di clutch time, Quando la palla scotta, chi la tiene in mano? Punto di domanda. Mi dovete dire tra i giocatori con minimo 80 minuti giocati in clutch,
sì,
qual è la top 5 per usage?
Luca Doncic.
Kemba Walker.
Irving.
Ferma. Allora, mi ha detto Doncic, chi me l'ha detto?
Leo.
Hai sbagliato. È tipo decimo.
Walker.
Kemba Walker è giusto? Rocco, bravo.
Io ho detto facile. Irving.
Più uno per Gramegna, che va a zero. Perfetto. Il direttore ha detto Kyrie Irving. È giusto, 4.
Ok,
vabbè, Harden, dai.
No, l'ho detto prima.
No, ha detto James, mentre io ho detto Harden. Pelacci, mi raccomando.
No, sono partito prima io, non ci fidiamo per il culo.
Io ho sentito prima Nicolò.
No, dai, prima io, ma poi è già avanti. No, se
dai, Leo, dai, smettila.
No, se la stessa lì esco.
Ma no, pensa, no, se adesso fosse sbagliato, no. Harden.
No, lo voglio io, non mi importa. Costa di finire ultimo, è mia.
James Harden, 101 minuti, 48 di usage, è primo.
Mi puoi dare il punto, visto che l'ho detto prima?
Mezzo a testa, su.
No, il punto io sono prima lui, e dopo punto a lui.
Ecco, dici pelaccio e basta.
È punto a lui, ma
basta, Leonardo!
In 101 minuti, Harden tiene la palla una volta su due, praticamente. È incredibile, sta usando un possesso una volta su due. Vabbè, mancano ancora due nomi, amici.
No, io non parlo più, mi sono rotto gli anni.
Molto bene.
Io sto zitto per vincere. Vabbè, Harden e Kemba erano facili. Aspetta, c'è scritto un articolo su sta roba un po' di tempo fa.
Paul George?
No.
Lillard?
Sbagliato.
No.
Si potrà far vincere Scarpelli, non sa nemmeno cosa sta succedendo.
Vabbè, dai, allora mi rovino dicendole io le mie mani. Posso?
Vai.
Booker.
Niente da fare, secondo me non rientra nei 80 minuti di clutch time.
Jokic.
Perché era uno di quelli che segnavano di più.
Jokic no, direttore.
Kawhi Leonard.
Preso.
Bravo.
Embiid,
Bradley Beal e Embiid, no.
Ma perché non sto mai
Embiid?
Raga, me ne resta uno.
Io direi.
Io lo vorrei dire, ma mi sono rotto le palle. Se dico anche questo, va a meno 9.
Ho fatto abbastanza una strage qua. Sto andando bene.
Di punto al banco. Cioè,
tanto sicuro è quello
meno
che potrei dire.
Meno 3 al banco, che quindi vola meno 4 totale. L'ultimo giocatore. Con 41.1 è Mike Conley a Memphis.
Era difficile. Perfetto, quanto siamo?
Ricapitoliamo: meno 3 Leonardo, meno 3 Leonardo, più 1 Nick, meno 4 il banco, meno 1 e meno 1 Jacopo e Alberto.
No, non posso finire ultimo, dai.
Vai, prosegui.
Per adesso ultimo è il banco, ma speriamo di recuperare.
Ma te non conti.
Difficile, difficile, attenzione. Nella storia NBA, solo 5 stagioni, da solo 5 ce ne sono state nella storia, 34 o meno minuti, ma 26 o più punti.
34 meno minuti, 26 più punti.
Mi dovete dire stagione e giocatore.
Sì, boom.
Beh, impossibile.
Ma dai, non si può, no, la stagione non la puoi volere, dai.
Vediamo, dai.
Facciamo così, dai, un punto se ti diciamo il giocatore, se ti diciamo la stagione ce ne
dai. Aspetta, dacci un aiuto. Quante di queste 5 giocatori, 5 risposte, cioè, giusto?
Sì.
Quante di queste sono negli ultimi, cioè dai 2000 in poi?
Ti dirò di più. 4 su 5 sono negli ultimi 5 anni.
Ok, allora intanto si incomincia a ragionare. Allora,
com'era 34 minuti 26.
Allora uno,
punti.
Uno allora, è Curry.
Uno, no, uno è Lou Williams.
Sbagliato, Nicolò.
Ma è Curry.
Curry è giusto, quale stagione?
Stagione 50, allora, quella, il primo MVP no, il secondo MVP unanime, non so se giocava meno di 34 minuti.
Ma gli giocava di sicuro meno di 34
l'anno
minuti.
L'anno scorso.
Direttore, no. Punto.
Yes. Davvero?
Sì,
ma non era
18.
Io dico il nome. Erano 34 minuti e 26 o più punti.
Sì, non ho capito, ma cos'è? Io dico il nome e lui dice il punto.
Sì, se ti svegli, sì.
Esatto, però infatti, cioè, diciamo no, cioè,
adesso, ti ho detto, okay. Facci dire il giocatore, dacci il punto sul giocatore, se diciamo la stagione.
Ma il punto ci te lo prendi tu per il giocatore.
Me lo auguro.
Senti Pelacci, visto che ormai sono ultimo, la scorsa stagione di Kevin Durant, la 17-18.
No, meno uno.
Ma come no?
No.
Cioè, non ha fatto 26 punti quel figlio di puttana.
E prima non ha dato il punto a Rocco, non ho dato, mi spiace.
Perché non me l'hai dato, scusa?
Perché si dà un punto.
È una domanda impossibile questa, danne due.
Infatti, il banco sono io, faccio quello che voglio io.
Ma fai quello che vuoi, ma non ho capito. Ma Pelli non sapeva nemmeno che Curry avesse superato i 26 punti.
Il problema sono i minuti.
Esatto. Vabbè, comunque, cioè, è ridicola sta storia.
Kawhi Leonard 2 anni fa, stagione 16-17.
No, meno uno.
Ma perché un giocava così tanti minuti? Ah, 34 minuti sono tanti.
È meno di 34 minuti.
Dai, 34 in giù.
Sì.
Ah, quindi può giocare anche 25.
Ma tu hai detto Lou Williams, perché avresti dovuto dire Lou Williams, se no?
Esatto. C'hai ragione.
Tra l'altro, come hai fatto a dire Lou Williams, dovendo questo giocatore aver fatto almeno 26 di media, quando mai Lou Williams ha fatti 26 di media?
Abbiamo altre opzioni o punto al
banco? Sì, ci sto pensando io.
No, appunto, fatti i cazzi tuoi.
Ragazzi, ne sono alcuni, cioè, almeno parliamo di giocatore circa, dai.
Vabbè, dai, Harden una stagione l'avrà fatta.
Ma no, Harden gioca di più.
Allora, se Nick mi vuol dire Harden, mi dici la stagione di Harden, altrimenti niente.
Allora, ti dico la stagione di Harden, io non mi ricordo dove anno è.
2015-16.
Ma vaffanculo! Ma come no?
AJS, per il pubblico, ridi la tua risposta perché non l'ho sentita io.
E vaffanculo?
No, ignorante.
Harden, cos'era, GG, l'anno in cui c'era l'ultimo anno di Dwight Howard?
Ok, ci siamo riconnessi. Vai Pella. Abbiamo altre risposte? Harden
sbaglia. Carmelo Anthony.
Che palle arriva, visto?
Allora, Jacopo Anthony. Stagione bene, altrimenti?
La stagione prima del rinnovo. 13. No, non ho che sto dicendo, no. Hai detto negli ultimi 5 anni. 14-15.
Ho sbagliato, meno uno.
No.
Senti Pelacci, DeMarcus Cousins stagione 17-18.
È sbagliato, meno uno.
Per i minuti, spero.
Non penso anche per i punti, non lo so, ma per i punti no sicuramente, per i minuti sì.
Io non ho più risposte.
Carmelo Anthony 13-14.
Meno 3, Jacopo. Tutto meno 3.
Vai, punti al banco perché questa non la sappiamo.
Allora, il primo, sapete chi è? 33.8 minuti. quasi 29 di media partita, eh? Isaiah Thomas 16-17.
È maledetto. Vero, cazzo, è vero.
Quel nano di merda.
Oh, finalmente non sono solo io che lo dico. Proseguiamo.
Ma in realtà non lo sto dicendo a Thomas, lo sto dicendo a Pelacci.
No,
dai, io voglio sentire gli altri. Poi...
Insomma, perché è difficile nel momento. Thomas era prendibile, effettivamente.
Vero. Avete preso Curry 17-18, bravissimi. Quello un po' indietro. Grazie. Era Georg Gervin 80-81. Va bene, questo era impossibile. Ma gli altri due sono di quest'anno. Sono Embiid
e Giannis. Anche quest'anno?
Vabbè, chiaro.
Sono Embiid. Ma era una sega, non è
Beh, dai, è certo sempre contato anche il presente.
Embiid e
Giannis.
Ma Giannis, grazie al cazzo, ma vaffanculo, Peracci.
Vabbè, un Leonardo che prende bene la sua sconfitta. Vai, Pell, quarta domanda e fai un recap dei punti.
Esatto, tanti punti per me questo giro, che bello.
Più 3.
È in testa il direttore con 0 punti.
Grande.
Bel direttore. Immagini. Seguiamo io e Nick a meno 1, Jacopo a meno 3 e Leonardo a meno 6.
Ma come? Davvero?
Ma se ti va anche bene, credo che sia meno 6.
Questa è una facilina per arrivare carichi all'ultimo round, eh? Davvero, non è difficile questa, mi dovete dire. E 5 squadre che nel nuovo anno, quindi dal 1 gennaio in poi, hanno meno tentativi da 3 partita.
New York Knicks.
È sbagliato.
San Antonio.
Denver Nuggets.
San Antonio me l'ha detto il direttore, sì. Quindi Leonardo meno 1. Direttore San Antonio, è giusto. Bravo direttore.
Denver Nuggets, ho detto io.
Ma prendi più 1, i Denver Nuggets tirano... no, è sbagliato, Jay-Z.
No, vabbè, da Indiana, di sicuro.
Bravo, Nick. Solo 26
volte. Tira mai, vedrai. Un'altra squadra sarà Memphis.
Giusto, i quintultimi.
Vedrai, no, tutte quelle tirano meno in stagione. Poi cazzo c'è che tira?
Detroit.
Timberwolves.
Allora, di Detroit me l'ha detto il direttore.
Sì. No, Minnesota l'ha detto anch'io.
È sbagliato. Detroit è sbagliato. Minnesota è sest'ultima. Peccato, Leonardo.
Cioè, ho padellato di una posizione.
Sì.
Aspetta, chi è che tira poco da 3 punti?
Gli mancano le ultime 2 proprio, vi mancano.
I Pelicans?
No, Leonardo.
Vabbè, no. Ormai le sparo su.
Cleveland tira pochissimo da 3.
No, Nick, meno 1.
Chicago tira poco da 3.
Giusto, meno 0, torni a 0.
Miami.
Vedi guardare la classifica dei 3 point attempt tutto l'anno sempre.
Miami no, Leonardo, meno 10.
Meno 10.
Sì.
Chi è che tira fuori da 3?
Ci manca quella che è prima per ultimi per tiri tentati, insomma,
quella che tira meno.
Non sono gli Spurs quelli che tirano meno da 3.
Ti ricordo nel 2019, ti ricordo,
No, Scarpelli, no.
Gli Spurs sono terzultimi nel 2019.
Ma l'abbiamo detto, no?
Sì, ma Scarpelli.
Sì, no, che lui diceva sono quelli.
Per tirando... No, cioè, capito, è primo in classifica, non ha sentito.
No, perché lui
pari a me,
sono quelli che tirano almeno da 3 punti. Ha detto chi non sono gli Spurs. Ho detto aspetta.
Vabbè, ultimo punto al banco, dai. Che se no finiamo dopo domani.
Ok. Sono, quindi vado a meno 3 in questo round.
Sì.
Sono gli LA Clippers.
È vero.
Non l'avrei mai
non era difficile.
Mai detto.
I Clippers tutta la stagione tira un po' da 3 punti, è vero.
Allora, per restare in tema, pensavo. Domanda 5. Ah no, scusami, prima recappino, esatto. Guidano, c'è questa coppia in testa, Nick e il direttore a 0.
Che tensione.
E guidano io e Jacopo a meno 4.
Bella.
Leo a meno 10, direi un po'.
Che figura di merda.
Vabbè, ma Feli e te non rispondiamo e
no, esatto.
Montepremi a metà, tanto non possiamo essere
cartello delle ma aspetta, Pelaccio quanto sei?
Ah, è meno 4, quindi attenzione.
Aia, no, una va indovinata.
Per restare in tema, si parla di All-Star Game, quello del 2006.
Per farvi questi capire faccio quanto... 5 su 5 vinco io, dai.
Per farvi capire quanto tempo è passato, la nazionale italiana di calcio doveva ancora vincere il suo quarto titolo mondiale e la scena politica italiana era dominata da Romano Prodi e Silvio Berlusconi, eh? Che bei tempi.
Avevi 8 anni e capivi più di ora.
Erano le famose elezioni in cui Berlusconi tirò fuori la mano dal televisore e disse: io abolirò l'ICI. Comunque,
anzi, questo si è ripassato oggi il 2006, mi fa l'idea.
Vabbè, dai, su.
La domanda: edizione 2006 dell'All Star Game, quando ancora le squadre si dividevano in est e ovest, vedeva insomma, esattamente 5 giocatori alla prima convocazione. Chi?
2006. Chris Paul.
È sbagliato.
No.
Beh, se fai 5 su 5 da adesso, arrivi poi a me scarpelli.
Cioè, Chris Paul è sbagliato, vuol dire che ha fatto uno Star Game prima del 2006?
No, secondo me dopo.
No, beh, potrebbe anche dopo.
Sto guardando adesso.
No,
dopo.
Nel 2006 c'era.
2007.
2006 non c'era.
Non c'era. No, scusa, non è... Chris Paul non è...
Vabbè, io tanto non conta niente. Pau Gasol.
Ah, forse è vero, forse no. Dopo
Gasol lo ha fatto già uno
Star. Ma ci stai zitto, lo fai di appelacci.
E va bene. Gasol è giusto.
È giusto, sì, cretino.
Scarpelli, non rispondere che abbiamo vinto.
No, ferma. Non può, per evitare questa cosa, non può essere incoronato un doppio campione. Verrà fatta una domanda spareggio, eh?
Dai, va bene.
Ho preparato al momento.
Allora io sparo, non me ne frega niente. Scusa, abbiamo detto 2006, primo Star Game in carriera. Giusto?
Sì, giusto.
Il 2008 che è All Star Chris Paul.
Magloire.
Sbagliato, almeno.
È vero.
Me lo ricordo che l'aveva fatto tipo 2005-2004.
Cioè 2006 sono gli All-Star Game, quelli con Duncan,
Garnett, quelli di
Garnett, esatto, cioè Kobe, sta gente.
Jamal Magloire fu All-Star del 2004.
Hai visto, 2004.
No, Bosch. Scusa, 2006. Allora aspetta.
Bosch.
Io sono una interessante.
Sì, ma fai Bosch è giusto.
Bosch è giusto?
Sì.
Io voglio dire Tony Parker.
È giusto.
È il primo Star Game 2006?
Sì.
Pensavo fosse sbagliata.
Ah. Se non avesse fatto uno prima,
Wade
ha sbagliato. Rocco.
No, Wade era il secondo, no. Mi sa.
Ha fatto prima. Vabbè, cacchio, Wade è lo stesso draft di Bosch. Quindi c'era...
Esatto.
Lo so, però.
Voglio dire un'altra stronzata. Billups.
Chiudi la pagina Wikipedia, dai, Leo. Chiudila.
È giusto?
È giusto, però. Vabbè,
ma che sì. Aspetta, ma se c'ho Wikipedia aperto, che sono a meno 39, sto facendo la competizione su me stesso.
Sì, è giusto, me ne manca solo uno.
Va bene, allora voglio spararne un altro.
Dai, se non vuoi fare la domanda a spareggio, dici la squadra e spariamo. Brandon, io Scarpelli.
Brandon Roy
no, mi sembra fosse il secondo.
Io dentro la mia testa sto pensando a chi è che in quella stagione ha fatto una stagione della Madonna. Quell'anno ha fatto una stagione della Madonna.
A parte Kobe.
Chiedo perdono, Brandon Roy ne ha fatti 3 dal 2008 al 2010.
Esatto, non poteva esserci prima perché lui è draft class del 2005. Quindi.
Esatto, non poteva esserci prima.
Ma scusami, ma cosa faceva a farlo prima se è di quell'anno?
Ascolta, ho sbagliato, perché mi devi anche...
Mafelli! No, scusami. Pelacci ha detto bene Mappelli. Visto che non vuoi fare la domanda a spareggio, dacci la squadra.
No, io voglio fare la domanda a spareggio.
La domanda a spareggio. Però rispondiamo solo io e Scarpelli.
Certo. Domanda a spareggio? Molto bene.
No, scusa, però dici Eric Quinto.
Era Rip Hamilton.
Vabbè, ciao.
Difficile. Rip Hamilton ha fatto lo Star Game.
Più di uno, tra l'altro.
Vabbè, Rip Hamilton.
Vabbè, vai sulla domanda a spareggio.
Era una squadra che mandava...
Io pensavo a qualcuno di Phoenix, figurati.
Non ne ha fatto più di uno, ne ha fatto tre, 2006-2008, sì. Guardiamo un po' cosa posso chiedervi. Ma sì, siamo su Rip Hamilton. Che numero ha ritirato Rip Hamilton dai Pistons?
32.
Ma devi star zitto, se non è per te. Ma sei cretino.
E lo so, ma mi piace.
E lo so, ma mi piace.
Questo piccolo problema, chiudi l'audio, direttore, non so, taccia per sempre.
Dai.
Ecco, devo farne un'altra. Chi è il giocatore con più selezioni di sempre allo Star Game?
Kobe.
Per vincere. Per perdere.
Non era Kobe?
Ma, se ne spariamo, ma aspetta, Nick, facciamo così, esatto. Ne spariamo una a testa fin quando lo azzecchiamo.
Ah, va bene.
Shaq.
È sbagliato, direttore, per vincere.
Ora la cerco, sono curioso.
L'ho anche sentito forse in questi giorni. Vabbè, sparo per far rispondere Nick. Kobe.
Ha sbagliato.
Di nuovo.
Meno uno rispetto a questo, che è primo con 19, poi c'è Kobe 18 e poi
LeBron 16. Dopo Kobe. Dai, non è difficilissima.
Posso dire io?
No, devi star zitto.
Devi farti, esatto,
dacci
devi
un indizio.
Vabbè, io do io l'indizio, è la stessa squadra di Kobe.
Ma l'hai anche detto, io l'ho sentita la risposta.
E loro no, per fortuna.
Io no, Karim.
È giusto?
Ah, io no, e poi la dice giusta.
No, non, ha detto l'ha la detto stessa squadra di Kobe, cioè, o è lui o è poi altri. Cioè.
È giusto, però Nick ha potuto rispondere due volte a questa domanda. Quindi mi sembra giusto far dire al direttore almeno.
Madonna.
Si fa le cose sul serio, visto che mi state tornando.
Dai, però, tutto,
democrazia cringi. Diretta, made in per...
Bravissimo. Almeno uno dei quattro giocatori, direttore, se lo sbagli, ha vinto Nick. Uno sì. Dei quattro giocatori che sono al terzo posto, con 15 apparizioni nello Star Game.
Li posso dire io?
Dai, no. Gramegna!
Con 15 apparizioni nello Star Game.
Vabbè, dai, cazzo, cioè, uno penso proprio sia facile.
È uno per
Duncan.
Me
È giusto, Nick, un altro.
Garnett.
È giusto, un altro. Oddio. Direttore.
Vabbè, qua ho vinto.
Ho vinto, dai, ce n'è un altro, non è vero, se lo sta inventando Pelacci. Ma chi è che
no, andava sono in due,
15 anni allo Star Game, non è vero.
15?
Per ora avete detto Duncan
e KG.
Karl Malone.
Ma te che c'entri? È sbagliato. E poi che c'entri?
No, è sbagliato, sei sicuro?
Sì, perché c'ho la pagina VD aperta davanti, okay. Ero curioso.
Ok.
Post Malone? Per... Dai, per culo. Non lo so. Ne sparo uno a caso così vince Nick meritatamente, che ha risposto più di me. Novitsky.
Ha sbagliato, direttore, 14 Novitsky.
Cazzo!
Infatti stavo per dire, secondo me ti ho sbagliato tipo, chi sono gli altri due, scusa?
LeBron e Shaq.
LeBron e Shaq.
Ma LeBron,
ma LeBron non è a 16?
È a 15. Aspetta,
sei sicurissimo?
Statistiche aggiornate il 1 febbraio.
Quindi... ma sì, perché è il sedicesimo anno questo. No, scusa, questo è il sedicesimo anno. Ma
sì, ma l'anno da rookie non è andato.
Appunto, quindi siamo a 15.
Vabbè, ok. Va bene, Scarpelli campione, io secondo, poi Gramegna, Pelacci, Leonardo.
Il solito bagno di sangue.
Passiamo ai saluti, ciao Gramegna, buona cena.
Buona cena a tutti, manovra lacrime e sangue questo Big Data.
Facciamo una puntata corta oggi, ciao Leonardo.
Ciao a tutti, tornerò, sarò di nuovo il vostro campione un giorno.
Grazie Pelacci per essere arrivato a farci allungare la puntata senza un contegno.
Grazie a voi amici, buona serata.
Ciao campione, ciao Nick.
Ciao, io e il mio trofeo andiamo a festeggiare ora, ciao a tutti.
Sei un po' il Diallo della redazione, ciao a tutti, a settimana prossima.